Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il Figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso dopo 3 giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa chiese loro di che cosa stavate discutendo per la strada, ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Seduto si chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». Parola del Signore. In questo Vangelo si vede questa strada che va verso Gerusalemme, attraversando la Galilea, la regione del lago, poi in mezzo c'è la Samaria. E è come se, prima ancora di vedere che cosa viene detto, Gesù guarda a una meta più lontana, invece i discepoli stanno discutendo chi piace di più, chi è più bravo, chi è più grande, vedono l'immediato. Già questa cosa ci dà un piccolo segnale innanzitutto. Noi sentiamo il bisogno di chi vede molto lontano. A noi non interessa solo cosa succede domani e dopodomani, ma chi saremo noi fra 20 anni, fra 30 anni? Chi saremo noi quando saremo nel giudizio? Lo dicevamo altre volte. Cosa resterà della vita? Un amico giornalista ha scritto questi giorni un articolo, lo chiamava il pensiero corto. Diceva: una caratteristica del nostro tempo è che la gente, i giornalisti, gli intellettuali, hanno un pensiero corto, cioè ti dicono oggi, domani, ma la vita che cos'è? Pensate alla grande sapienza dei nonni, la grandezza dove è un nonno buono che non è attaccato alle sue cose, ma sta lì a testimoniare che cosa non devi sbagliare, dove devi arrivare, cos'è l'amore, cos'è la famiglia. Non ti dice preoccupi del giocattolo, preoccupi della vacanza, ma ti dice se tu sarai un bravo padre, se tu studierai, se tu... Guarda, io ho fatto questo e non ho sbagliato. Ecco, Gesù, mentre loro discutono, sta dicendo: noi andiamo a morire, mi uccideranno, ma il Padre mi ridarà la vita. Guarda molto lontano. E sapete che per orientarsi nella vita non basta vedere l'immediato, bisogna vedere con gli occhi che vanno molto lontano. Orientarsi vuol dire sapere dov'è l'Oriente, sapere dove è Dio, dove sorge il sole, dove si trova la luce, dove c'è la vita, dove c'è Dio, dove c'è il bene di Dio. E Gesù, qui è straordinario, noi vediamo di nuovo il Gesù storico che è molto diverso da quello dei romanzetti o degli pseudo-storici. Gesù sa cosa gli accadrà. Gesù dice: gli altri non capiscono cosa sta succedendo alla sua vita. A volte noi abbiamo gente che ci dà dei consigli, dice: fai questo, lascia quella persona, mettiti con quello, prendi quel lavoro, ma in realtà noi sentiamo che non hanno una consistenza, sono dei pareri buttati là. Nei libri sapienziali si dice: c'è gente che ti dà sempre dei consigli, ma poi sta lì a guardare, non è che dice: se poi hai sbagliato la pago io con te. Dice: vai là e poi dopo, se hai sbagliato, ci rimetti tu, tanto io sto ben tranquillo a casa mia. Gesù invece sa, guarda molto lontano, guarda sapendo, anzi è lui che istruisce agli altri di dove andrà a finire la vita, dove si giocherà la partita decisiva dell'esistenza, dove sono le questioni che sono quelle su cui poi dopo si riassumerà tutto quanto la sua vita. E pensandoci, pregando un po', mi sembrava che si potesse dire 3 cose, provate anche voi stessi rileggendo il brano nella preghiera, in che senso Gesù sa cosa gli accadrà, che cosa voi sapete del domani, che cosa lui ci dice non di oggi, ma di come andrà la nostra vita, di cosa ci accadrà nel tempo che passa. si potrebbe dire sono come tre livelli sempre più profondi, ma metteteci poi voi gli altri, è un tentativo di penetrare. Direi che una prima cosa, Gesù è sicuramente talmente uomo da avere veramente intuito, capisce che le cose si stanno mettendo male, che pian piano la gente sta cominciando a cospirare contro di lui. Non è un ingenuo Gesù, capisce che la sua vita va verso la morte. Mi tornava in mente una canzone di quando ero ragazzo, di un cantautore, diceva era già tutto previsto, vede uno sguardo e capisce già che sarà tradito, cioè sono quelle persone che sono capaci da uno sguardo di capire tutto l'andare di una storia, dall'inizio di un'amicizia, di un rapporto, capiscono qualcosa perché hanno una grande umanità, Gesù ha un'umanità talmente grande che non vede l'immediato, vede, sa dare un giudizio di cosa gli faranno domani. Pensate, per avere un parallelo, quello sguardo meraviglioso del giovane ricco. L'Evangelista Marco dice, guardandolo lo amò. Il suo sguardo gli legge talmente dentro che gli dice, questa è la tua via. E poi quello se ne va da un'altra parte. Anche Padre Pio era così. Padre Pio, tu gli dicevi una cosa, lui diceva, sì fratello, non è questo, raccontami il peccato che hai fatto. Cioè, sapeva andare ben al di là dell'apparenza, leggere nel profondo delle situazioni. Ma c'è un livello più profondo. Gesù non solo ha quella umanità talmente piena di Dio che intuisce, sa leggere i segni di quello che succede intorno, ma Gesù sa che sta dando la sua vita e che la darà fino a morire, la darà fino a dare tutto quanto se stesso a essere ucciso, e non smetterà di amare, non si fermerà dinanzi a niente perché la sua esistenza sia pienamente donata. Vedete, Gesù, questo è straordinario, è un livello più profondo, il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini, lo uccideranno. Gli altri non capivano, ma lui dice lo uccideranno. Sa che amare vuol dire perdere la vita. Il padre gli ha insegnato che amare vuol dire perdere la vita. Lui perderà la vita, la darà totalmente. Io penso che anche noi un po' ci rendiamo conto, illuminati da lui, man mano che si va avanti nell'amore di una famiglia, nell'amore come genitori, come sacerdoti, tu ti accorgi che stai perdendo tutta la tua vita, stai morendo, stai dando tutto se stesso. All'inizio dici sì, io comincio, ma poi dopo mi conservo una aiola, mi tengo alcune ore, ti accorgi che l'amore ti fa dare veramente la vita. E Gesù ama talmente che non si fermerà neanche dinanzi alla morte, non si fermerà dinanzi neanche dinanzi al peccato degli uomini, neanche dinanzi agli sputi, all'odio, al rifiuto. Lui oramai resterà fedele all'amore che ha, perché Dio è, lui è Dio, perché porta l'amore stesso di Dio. Vi avevo raccontato una volta di questa straordinaria domanda mentre salivamo sul Monte Sorate di un bambino di 4 anni, Raffaele, che mi aveva domandato, senti Don Andrea, ma se Dio è amore, perché ha mandato suo figlio a morire e non è venuto lui? Perché Dio padre non viene lui ma manda? E ci avevo preso una qualche minuto di tempo per rispondere, ma poi mi era venuta una risposta che tuttora condivido, perché Gesù deve amare, il padre lo ama dandogli da amare. Un padre non ama un figlio se gli dice adesso riposati, rilassati, non c'è niente da fare. Il padre dice adesso io ho amato, ma adesso devi amare anche tu, devi dare la vita, devi sposarti, diventare cristiano, devi diventare sacerdote. Tu devi amare, perché se non ami, se non ti doni, la tua vita resta in un frigorifero, congelata, non serve a niente. Devi arrivare a dare la vita. E Gesù sa che questa è la vita. Sa che la vita è esattamente questa. La vita è dare la vita. La vita è arrivare a Gerusalemme e morire. Tutta la vita è questo, ma poi ci sono dei passaggi, delle svolte, dei momenti decisivi dove questo diventa ancora più evidente. E poi c'è una terza cosa, se volete ancora più profonda, che Gesù sa e che insegna a noi. Egli sa che quel morire per amore non è l'ultima parola, ma che c'è la provvidenza di Dio che gli ridarà la vita. che anche il male che lo circonderà, che lo schiaccerà, che lo farà finire, che gli toglierà per un istante la vita in questa terra, in realtà è abbracciata dalla provvidenza di Dio. Dopo 3 giorni risorgerà, dopo 3 giorni Dio gli ridarà la vita. Qui si vede come Gesù conosce Dio, conosce il Padre, ci ha portato il Padre. Gesù non si spaventa, non solo perché sa che deve amare, che amare vuol dire dare la vita e per lui non c'è altra via che amare, non si tirerà mai indietro, non rinnegherà mai l'amore che ha per i peccatori, per coloro che lo odiano, ma sa una cosa ancora più profonda, che siccome questo il Padre lo ama, questo è la vita stessa, questa è la resurrezione. Egli sa l'amore del Padre. Gesù vede lontano perché non vede solo il suo amore, non vede solo il peccato, la morte, non vede solo l'intuizione, ma sa la provvidenza di Dio. E questi giorni sono stato a parlare ai catechisti di Udine e c'è una mostra che un sacerdote di Udine cura in un posto che si chiama Il Leggio. Quest'anno era sui bambini e il cielo, erano tutti quadri della storia dell'arte profana e cristiana, e mi ha colpito un'immagine, un'iconografia non l'ho mai visto. Ci sono Abramo e Isacco dopo che Dio ha già detto tuo figlio è salvo. C'è questo padre che è salito immaginando, dicendo ma adesso mio figlio deve morire, ma dicendo no, non morirà, noi torneremo perché Dio è buono, non è possibile che Dio mi tolga questo ragazzo, perché io gli voglio bene, lui me l'ha dato. E in questa immagine Teniers il Giovane, un personaggio del 1600, un pittore fiammingo, c'è oramai Isacco inginocchiato, Abramo dietro, sull'altare c'è già l'agnello, e c'è questo papà vecchio con 2 sguardi luminosissimi, una luce che illumina, che guarda con una speranza, con una dolcezza, come può fare un nonno, una persona che ha tanta esperienza e che oramai sa che Dio alla fine è bontà, che anche dove la via si stringeva poi improvvisamente si è riallargata. Mi diceva la guida, quasi il pittore ha voluto immaginare Abramo che già vede Gesù in quell'agnello immolato, già intuisce che sarà Dio a dare il suo figlio, ci sarà una speranza, c'è una speranza solida. È come aver superato la prova, pensate quando noi entriamo in una prova e poi dopo ne usciamo avendola superata e la vita si rasserena, una cosa che sembrava impossibile di vincere una cattiveria, di vincere un odio, di vincere qualcosa che ci toglieva la vita. Ecco, Gesù dice noi passeremo da questa strada, ma noi a un certo punto saremo di là, il Padre mi ridarà la vita. E poi la scena si rifà banale, come tutti quanti le nostre vite. Noi intuiamo che c'è Cristo e poi riprendiamo a discutere, lo dice anche la seconda lettura, chi è il più grande, chi è il cocco, perché quello è più carino, perché quella persona che è cara a me dà troppa attenzione a lui e non a me, perché quella persona sta più vicino a quello, a quell'altro. Gli apostoli, e noi vediamo già la Chiesa, il sacerdote amico dice che noi mitizziamo sempre, c'è chi mitizza la Chiesa dei primi secoli, chi mitizza la Chiesa della Controriforma, la Chiesa del Concilio Vaticano II, come se ci fosse una Chiesa bella e una Chiesa brutta, la Chiesa dei primi secoli è bella e poi quella del Medioevo è brutta o viceversa. Noi vediamo che la Chiesa è sempre la stessa, non cambia mai, c'è sempre questa bassezza degli uomini, ci stiamo noi, se la Chiesa fosse alta noi non avremmo posto, non potremmo stare con Gesù, per fortuna nella Chiesa i peccatori ci sono e quindi c'è posto anche per noi, e gli apostoli si domandano ma sei più grande tu, ma Gesù ama più te, ama più me, ama più quell'altro, e perché vuole fare attenzione a quello, come possiamo fare per avere il suo amore? Gesù li prende e continuamente gli reinsegna che invece è un altro il punto di vista da cui guardarsi, se veramente noi stiamo diventando i servitori di tutti. Cioè li porta a quel suo sguardo, che è lo sguardo che è la sua vita, è la vita di Dio, la riporta a loro. Noi stiamo andando a Gerusalemme, stiamo andando a morire, voi volete veramente venire, voi volete vivere questa vita. Chi vuole essere il più grande in questo servizio, non il più grande nell'avere coccole, affetti, attenzioni, ma chi vuole dare veramente tutto se stesso fino alla fine? E prende un bambino e dice questa parola straordinaria, chi accoglie lui accoglie me e chi accoglie me accoglie colui che mi ha mandato. Di nuovo questa frase ci dice la coscienza divina che Gesù aveva. Chi accoglie un bambino accoglie Dio, chi accoglie un bambino accoglie Cristo. Cristo continuamente ha in mente che è Dio, che è Lui stesso il cuore della storia umana, ed è perché Lui è Dio che la storia di un bambino diventa importantissima. Su YouTube abbiamo messo con l'ufficio catechistico dei video per i genitori che hanno bambini piccoli, in cui una giornalista porta le domande dei bambini e questo sacerdote risponde, e la prima domanda era questa: i bambini dicono, ma Dio come fa a sapere il mio nome, come fa a starmi vicino, Gesù non lo posso vedere. E Gesù ci dice proprio, chi accoglie un bambino in realtà sta accogliendo Dio stesso. Chi lo accoglie nel grembo della sua pancia, chi lo accoglie nella sua famiglia, chi lo accoglie facendosi educatore, chi accoglie un bambino che non è amato, chi accoglie ognuno di noi che è bambino, accoglie Dio stesso. Certo che Dio conosce il nome dei nostri bambini, conosce il nome nostro, perché Gesù ce l'ha insegnato e Gesù sapeva chi era Dio e Gesù ci porta alla presenza di Dio. Ecco, accogliamo questo sguardo di Dio che non ci fa fermare sulle cose immediate, ma ci fa guardare a cosa vuol dire donare la vita e a cosa vuol dire che Dio darà la sua resurrezione a coloro che hanno donato la vita con Lui, e così sia.